Grazie, dicevo, e buonasera a tutti. Anch'io sono particolarmente colpito, non soltanto dalla presenza di tante persone, ma anche dai vostri volti, che almeno rivela, almeno grosso modo, età molto diverse, molto disparate, segno che evidentemente questa memoria, questo ricordo che vogliamo fare non è soltanto cristallizzato, fermo nel tempo, no? Ma è una memoria vivificata, è una memoria che ha seminato e che dà frutti, anzi forse neanche tutti i frutti sono giunti a maturazione. Io penso che ci sono di quelle lotte ancora tante gemme sugli alberi che aspettano i primi raggi di sole della primavera della storia per poter sbocciare e dare frutti. E io, dalla mia prospettiva e dalle mie memorie, penso che ci siano tra di voi, anzi non lo penso, lo so che ci sono tra di voi, persone che possono raccontare, a volte anche tra le pieghe dei giorni della storia e di quella storia in maniera particolare, tanti avvenimenti, tanti particolari, tanti dettagli. Ci sono persone tra di noi che da quella storia ne sono usciti in qualche modo segnati. I giorni di Comiso, se vogliamo chiamarli così, i giorni di Comiso hanno segnato una vera e propria svolta per alcuni, che si sono trovati anche a pagare dei costi molto alti, proprio compagni, amici di Biceglie che hanno avuto il coccige rotto durante le cariche di polizia di quei giorni, che sono stati poi ricoverati nell'ospedale più vicino, ma al di là delle ferite fisiche ci sono ferite più profonde.
La Castellina ha avuto il braccio spezzato nella carica di agosto,
ricordiamolo, no? È proprio quello, dicevo, no?
Ciascuno da deputato.
Sì, ciascuno ha, secondo me, proprio tante cose, tanti ricordi che come cicatrice sul proprio corpo possono raccontare, quindi è chiaro che ce ne sono molte. Beh, io non so se tutti lo sanno, io sono un prete e in questo momento io voglio farmi carico di una consegna che nessuno mi ha dato, ma che sento il dovere oggi a Comiso di rinnovare, e cioè di chiedere perdono, e sottolineo perdono, alle persone che in quei giorni hanno lottato perché la chiesa gerarchica di Comiso stava dall'altra parte, esattamente dall'altra parte del filo spinato, stava con gli americani. Lo dico con piena consapevolezza e con tanta sofferenza, perché è la chiesa che amo, è la comunità cristiana che mi ha generato, no? E quindi che amo particolarmente. Monsignor Angelo Rizzo, al momento del passaggio di una via crucis organizzata da tante persone in giro per l'Italia, penso a Gianni Novelli a Roma, penso a Giovanni Firrico, Salvatore, a voi che siete qui, e che diede l'ordine, ricordami se sbaglio qualche cosa, ricordami Giovanni, diede l'ordine alle chiese di serrare le porte perché non riconoscessero quella iniziativa. Ecco, io penso che c'è da chiedere perdono, proprio perché la storia ha avuto un altro corso e soprattutto perché davvero anche i percorsi che abbiamo imparato a vivere insieme ci hanno detto che la pace ha pieno diritto di cittadinanza nel Vangelo, e ha una sola parola con la quale si può costruire, che è quello della non violenza, che deve essere coniugata con la giustizia e con la verità. Qualche anno dopo, a differenza di quel vescovo di Ragusa, abbiamo avuto un Papa che definiva le guerre come avventura senza ritorno, abbiamo avuto una riflessione molto più profonda sui temi della pace e quindi una maturazione nuova. In questo senso qui sì c'è una generazione comiso, c'è una generazione generata, la generazione, questo significa poi, generata da comiso. E accanto a quella chiesa gerarchica c'era una chiesa di base, appunto, che si riconosceva in quella lotta, e ci fu un comiso rappresentato in maniera proprio, direi, quasi come rappresentazione vera e propria, l'incrocio, l'incontro finalmente di due culture che forse non riuscivano a parlarsi con la stessa chiarezza fino a quel momento. E quella che Pio La Torre aveva intuito e che io definisco da una parte quella appunto di un marxismo critico e dall'altra parte quella di un cristianesimo profetico, che proprio a Comiso incrociarono nel tema della pace un terreno comune di azione, un linguaggio con cui intendersi e parlarsi, una prospettiva nuova in cui riuscire a guardare anche al cammino della storia. Sul piano politico purtroppo le cose, come sapete, oggi, no? Se noi le guardassimo con un minimo di profondità dobbiamo notare una sorta di, possiamo chiamarlo così, di trasmigrazione semantica, di svendita o di camuffamento delle parole, per cui oggi la pace è una foglia buona a coprire tante vergogne. Oggi vengono addirittura, e a me sembra una bestemmia, chiamate missioni di pace la presenza dei nostri militari all'estero. Oggi vengono chiamate missioni umanitarie. Capite che evidentemente c'è stato un furto di parole che è un furto di cultura. Io ricordo in quegli anni, Luciana, noi facevamo l'obiezione fiscale, l'obiezione alle spese militari, ci rifiutavamo di pagare quel 20% che andava evidentemente a finanziare proprio l'installazione dei missili a Comiso, tutte le operazioni militari, e poi a un certo punto è arrivata la Lega, ha cominciato a fare l'obiezione fiscale pure lei, per altre ragioni. Capite allora che c'è oggi da riposizionare, da ritornare a radicare questi temi, queste questioni, queste sfide. E allora penso davvero all'esperienza di Pio La Torre e all'eredità preziosa, al patrimonio che ci lascia. Delle cose che io ho potuto conoscere di Pio La Torre, penso che ci abbia insegnato una politica che sa stare accanto alla gente. Posso trascriverla così, Franco, una politica di prossimità, cioè riuscire ad intercettare concretamente i bisogni e la vita concreta delle persone. Per chi ne ha approfondito la biografia, ricorre il fatto che Pio La Torre, con o senza incarichi, anche quando non godeva della piena fiducia del suo partito, poi di fatto nei quartieri si andava, la gente l'ascoltava, ne percepiva, come dire, le situazioni e le rilanciava, dava a quelle situazioni, a quei bisogni, una dignità politica. E non dobbiamo vergognarci, altra parola di cui in qualche modo subiamo continuamente il furto, non dobbiamo vergognarci, al contrario, no? Dignità, dare dignità politica, rappresentanza quindi politica, iscrizione, cioè nell'agenda della politica, a quei bisogni, a quelle situazioni concrete della vita delle persone in carne e ossa. E Pio La Torre in particolare ha costituito in qualche modo questa terra di confine, no? Tra culture diverse, tra percorsi ideologici, quel marxismo critico e quel cristianesimo profetico che dicevo, lo ha intuito per primo. Certo che c'era la diffidenza, quante volte ci hanno accusato, no? Ci hanno detto di lasciare, che eravamo in quegli anni strumentalizzati, no? dalle mire di una sinistra che voleva annettersi anche quel pezzo di paese, no? Che era rappresentato. E qualche volta abbiamo ascoltato l'esperienza di altre persone come Raniero Lavalle, Ettore Masina, Mario Gozzini, cioè persone che da credenti stavano nelle liste di sinistra, erano vicine appunto a Pio La Torre e spesso al contrario venivano guardati con la stessa diffidenza dall'altra parte. L'esperienza politica di Pio La Torre, proprio perché un uomo di confine, viveva della fiducia della gente e della diffidenza molto spesso proprio dei poteri costituiti, che lo vedevano come il rischio di svendere di svendere idee o ideologie all'una o all'altra parte. Però Pio La Torre, Comiso e mafia insieme, io voglio soltanto incidentalmente qua dirlo, che nella riflessione di Pio La Torre, e in quei giorni, voglio dire, lo andava ripetendo ad ogni opportunità, ad ogni occasione, Comiso non era soltanto la lotta contro un'idea del mondo, no? Una contrapposizione tra blocchi e una spartizione del mondo. E in quei giorni Pio La Torre rifletteva sul fatto che lì c'era un altro patto, ed era quello tra mafia e politica, ed era quello cioè tra non più soltanto la politica dell'edilizia sporca, della cementificazione, le mafie che entrano nei consigli comunali, che c'era un grande salto di qualità, tra virgolette, e lo anticipava Antonio nella presentazione, e cioè che la mafia riusciva a fare accordi, a stringere accordi, e si avvantaggiava di quegli accordi e di quelle scelte a livello internazionale. E Comiso rappresentava il piatto ghiotto e la partita forte che si giocava in quei giorni grazie all'installazione dei missili. E allora lui parla appunto di mafiosi che dagli Stati Uniti d'America a Comiso hanno cominciato a progettare affari attorno alla base missilistica appunto di Comiso stesso. E scusatemi, il tempo non ci consente di entrare nel dettaglio, ma sarebbe interessante. E di Pio La Torre, a proposito della sua lotta strenua alla mafia e della sua passione per la pace, dobbiamo sottolineare in qualche modo un altro aspetto che a mio avviso oggi vale la pena, forse senza forse a mio avviso, di rivalutare, ovvero l'aver intuito, forse per primo, la questione economica come connaturata alle mafie stesse. Guardate che nell'epoca in cui Pio La Torre ne parla, non abbiamo ancora la fisionomia delle mafie che si travestono da soggetto economico, che sanno giocare un ruolo attivo e completo dal punto di vista economico. Non abbiamo ancora in qualche modo neanche il prospettivo della globalizzazione. Eppure Pio La Torre già intuisce che c'è un capitalismo mafioso e una mafia capitalista, no? E lo strumento semplice di tutto questo, se volete, ancora in embrione, è quella legge che poi diventerà appunto la legge per la confisca dei beni ai mafiosi, e che oggi non è soltanto l'aggressione economica alla mafia, non è soltanto, come dire, il togliergli, come diceva lui, la roba, no? Ma diventa anche il segno concreto da porre nei territori in cui le mafie di fatto svolgono la loro azione. Diventa anche una risposta, sia pure semplice, piccola, però intuisce la strada, una risposta dei giovani che cercano un lavoro. Oggi, nei giorni in cui ancora purtroppo la mafia è nell'immaginario contrastata esclusivamente con la repressione, e che quindi gli attori della lotta alla mafia sono soltanto i giudici e i poliziotti, Pio La Torre intuisce che c'è un'antimafia sociale, e a quell'antimafia sociale dà una legittimazione all'interno di una legislazione, di una legge, di un qualche cosa che possa essere. E c'è un altro tabù che mi ha colpito molto, che Pio La Torre abbatte, e cioè che legalità e sicurezza appartengono legittimamente al patrimonio di tutti coloro che vogliono costruire una politica di verità e di giustizia, non sono appannaggio di nessuna parte politica. E mi colpisce molto la dichiarazione di Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, un generale dei carabinieri, che diceva che lui aveva come compito esclusivo quello di acciuffare delinquenti e sbatterli in galera, che diceva che gli alamari non erano cuciti sulla giacca, sulla divisa, ma sulla pelle, no? Quindi un carabiniere, potete immaginare. per la stima che Carlo Alberto Dalla Chiesa in tante dichiarazioni dimostra nei confronti di Pio La Torre, che ha incrociato negli anni dell'esperienza precedente in Sicilia, è infinita. Quando Carlo Alberto Dalla Chiesa viene nominato prefetto a Palermo, scrivendo ai figli dice: io penso che in 2 mesi, con avendo dalla mia parte Pio La Torre, le cose importanti riusciremo a farle. Le cose importanti riusciremo a farle. E sta parlando di un uomo di sinistra, di un uomo di sinistra che non ha avuto, non ha avuto difficoltà a pronunciare, a praticare la parola e il tema della pace, la sfida della pace, che non ha avuto pudore, anzi si è fatto sollecitare molto da questo, a vivere, a praticare e a cercare di raggiungere la legalità e la lotta alla mafia. Per questo dobbiamo essere grati a Pio La Torre e a quel movimento di Comiso che ancora ha frutti da far maturare, che ancora ha tanto da insegnare alla storia che stiamo scrivendo.